www.radiofonica.com.
Buonasera a tutti cari amici ascoltatori, benvenuti al terzo appuntamento di A Walk in Time. Chi vi parla è Lucia, ovviamente accompagnata sempre da
me,
dalla mia dolce metà.
Allora, buonasera, anch'io vi saluto dalla gelida Perugia in questo mercoledì di tramontana. Anche in radio fa freddo.
Fa freddissimo, infatti se ci state anche guardando non vi scandalizzate se io mi butto addosso una bella manta calabrese.
È arrivata nonna Lucia.
Ricordiamo innanzitutto che siamo in diretta dal Link di Perugia, quindi siamo sempre qua vicino al centro della città e potete trovarci.
Esatto, e ricordiamo anche di avere insomma una pagina Facebook, quindi insomma mettete mi piace. Andate a cercare Walk in Time, mettete un bel mi piace, lì avrete insomma gli aggiornamenti, gli eventi.
Sì, poi come diciamo sempre, ogni settimana potete ovviamente contattarci, criticarci, consigliarci,
interagire con noi.
Potete fare un pochettino quello che vi pare.
Esatto.
Allora, siamo giunti finalmente agli anni 40.
È stato un patto, ma ce l'abbiamo fatta.
Infatti,
il tema di oggi è proprio, diciamo, tratteremo il quinquennio, il primo quinquennio. Senti com'è bella la parola quinquennio, che va dal 40 al 45, perciò anche la musica che poi andrete ad ascoltare sarà comunque tutto come al solito estratta dall'epoca.
Anni un po' tristi, come vedremo, sarà una puntata velata, diciamo, da un po' di tristezza.
Che noi cercheremo di smorzare con la nostra allegria.
Sì.
E per entrare nell'atmosfera degli anni 40, insomma, io volevo fare due citazioni in realtà stavolta, perché come in ogni puntata si parte con delle citazioni.
Esatto.
Quindi una è una citazione di Cesare Pavese, l'altra è una citazione di un bellissimo film che è Via col vento. Sono due citazioni del 39, ma quindi sono proprio alle porte, diciamo, degli anni 40. E Cesare Pavese nel 1939 appunto scrive: la guerra imbarbarisce perché per combatterla occorre indurirsi verso ogni rimpianto e attaccamento ai valori delicati, occorre vivere come se questi valori non esistessero e una volta finita si è persa ogni elasticità di tornare a questi valori. E quindi questo è, diciamo, si collega ad una delle tematiche importanti e centrali di questa puntata,
o meglio alla tematica, perché poi alla fine, tranne in alcune parti che tu tratti, però in realtà la guerra è lo sfondo mondiale, quindi la ritroviamo ovunque.
Esatto. E l'altra citazione invece che avevo trovato, che secondo me è comunque parecchio bella, ed è appunto del film, del famoso film Via col vento, che io ho visto per la prima volta all'età di 5-6 anni.
Quanto pathos, che bambina matura.
Che bambina matura che ero. Allora, Geraldo, rivolgendosi a Miss Rossello Ara, dice:
oseresti... Fai finta che sono io, Rossella.
Esatto, adesso facciamo questa, per chi ci sta guardando stiamo anche recitando. Oseresti dire, Miss Rossella, che la terra non conta nulla per te? Ma se è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare, di lottare, di morire, perché è la sola cosa che duri.
Aveva ragione.
E anche questo è un'altra delle tematiche che andremo a trattare.
Certo, certo.
Io direi di iniziare con un primo brano musicale.
Abbiamo fatto questo preambolo, quindi possiamo calarci definitivamente nell'atmosfera e noi ci andiamo a ascoltare Woody Herman con Caldonia.
Walk with me.
baby, she's big feet, she's long, lean, lank, had nothing to eat, but she's my baby, love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia's her name.
Caledonia, Caledonia, what makes you think hair so hard?
I love you just the same. Crazy about you, baby, cause Caledonia's your name.
Caledonia, Caledonia, what makes you think hair so hard?
Caledonia, pezzo del 1945, questo pezzo così spumeggiante.
Spumeggiante,
si sente la mia stessa
come The Mask
ogni volta. Esatto, intanto è arrivato anche il caffè, questa è una bella notizia. Esatto. Ringraziamo Claudio che sta alla regia, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori che prima li abbiamo salutati prima, siamo un po'
maleducate. Penso di sì, non lo
comunque so. Li risalutiamo e salutiamo anche insomma coloro che abbiamo alle spalle, Fabio, Michele, Lorenzo e via dicendo.
Allora, compagnia
entriamo,
bella.
Entriamo nell'atmosfera solito contestualizzazione
storica,
esatto, ti tocca,
purtroppo mi tocca, no, o meglio, purtroppo vi tocca, perché mi dovete per me alla fine è anche un piacere, però insomma, come abbiamo detto all'inizio, come abbiamo detto anche la scorsa puntata, sono sempre anni molto pesanti, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e infatti diciamo che per questa puntata ho avuto un po' di problemi nel ricostruire tutto, perché ovviamente chi non conosce la Seconda Guerra Mondiale, sappiamo che ogni giorno è successa una strage, una catastrofe, una battaglia memorabile, e quindi ecco, ho cercato di prendere spunto dagli eventi più importanti. Innanzitutto noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa con l'Italia che nel 39 aveva dichiarato la non belligeranza, quindi ancora nonostante la guerra era già ufficialmente iniziata, l'Italia non era entrata, ma ecco che infatti nel marzo del 40, come al solito, i due piccioncini si incontrano, quindi Mussolini e Hitler, proprio per discutere, e c'è Benito che gli fa ma tranquillo Adolf, sto arrivando. E infatti ecco che da lì a pochi mesi, il 10 giugno, l'Italia infatti dichiarerà guerra all'Inghilterra, quindi insomma si entra ufficialmente nel calderone maledetto. E vengono a formarsi anche vari patti, ricordiamo per esempio il patto tripartito, ovvero la collaborazione stabilita tra Germania, Italia e Giappone, proprio per andare contro l'intervento americano, che invece, come vedremo, diventeranno i famosi alleati, anche i nostri alleati, alleati insomma degli italiani. E volevano organizzare la spartizione del pianeta, e quindi qua insomma già abbiamo un'ennesima conferma di quello che stava accadendo. Ne parlavamo io e te, infatti,
esatto, sì,
basta
sì.
Pensare all'Africa.
All'Africa, di come poi i confini africani siano stati effettivamente spartiti con un righello.
Sì, sì, ancora oggi basta prendere una qualsiasi cartina geografica per potersi rendersi conto insomma di quello che è accaduto. Nel 42 ritroviamo, e lo dico con un po' di affetto dal momento che mio nonno era tra i presenti, ben 230.000 uomini italiani verranno appunto impiegati per la conquista di Russia, quindi insomma si organizza la famosa spedizione sul Don, che poi diventerà però una ritirata, quindi no, dalla spedizione si ritirano, perché insomma non era molta cosa. E infatti in Italia sempre nello stesso anno ritroviamo anche la militarizzazione dell'industria, cosa che invece fino a qualche tempo prima la si ritrovava solo in America. Iniziano anche le prime sommosse popolari, quindi ecco la guerra mondiale che scatena anche le guerre civili, perché sappiamo che il fascismo nel periodo di crescita all'inizio ha conquistato il popolo italiano con le bonifiche, con il lavoro e così via, per poi invece creare una marea di problemi, e infatti ecco le varie sommosse. E stavo pensando, ci riflettevo tra l'altro stamattina, ritornando un attimo alla questione del Don e della Seconda Guerra Mondiale in generale, perché abbiamo visto che la Germania ha dichiarato guerra alla Cecoslovacchia e a molti paesi che diciamo possono essere indicati con l'ex Jugoslavia, di come allora appunto scoppiò una guerra per poterli conquistare. Oggigiorno, e siamo proprio in tempi contemporanei, questi paesi vogliono entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi vedi come nel corso degli anni poi cambiano le carte,
le dinamiche.
Sì, esatto. Si cambia. E nel 43, quindi facciamo direttamente un bel saltone, iniziamo già a distaccarci dall'atmosfera pesante, precisamente il 9 luglio ritroviamo la famosissima spedizione Husky seguita dal generale Patton. In poche parole, gli americani sbarcano in Sicilia, precisamente a Gela. Da lì a poco arriveranno anche gli inglesi nella bellissima Noto. Ancora l'Italia continua ad essere alleata della Germania, quindi gli alleati per noi sono dei nemici, però insomma, come vedremo, infatti da lì a poco, la notte del Gran Consiglio precisamente, l'ordine del giorno Grandi invita in un primo momento Mussolini ad abbandonare la condotta di guerra. Alla fine lo stesso Mussolini verrà però arrestato e infatti come capo del governo ritroveremo il maresciallo Badoglio. E da questo momento in poi diciamo che cambia anche la situazione in Italia, e infatti lo stesso Mussolini appunto da arrestato viene aiutato da Hitler per potersi
giustamente
liberare.
La dolce metà arriva in soccorso.
E gli amici si vedono
nel momento del bisogno. Esatto.
Alla notizia dell'arresto, alle 22.45 dello stesso giorno viene annunciata la notizia alle radio, tutta l'Italia scende in piazza a festeggiare, quindi ogni tanto una gioia. E Mussolini, che appunto viene liberato con l'aiuto di Hitler, si rifugia in Germania per un primo momento. A cavallo contemporaneamente Badoglio stravolge tutta la situazione, innanzitutto viene eliminato il partito fascista e vengono reinseriti i partiti che invece erano stati eliminati sempre dallo stesso fascismo, e mentre Mussolini invece ritorna in Italia e a Salò infatti fonda la famosa Repubblica Sociale.
Tra l'altro Repubblica di Salò, questo mi ricorda un film appunto di Pasolini, uno dei film più discussi di Pasolini, che io ho visto una volta nella mia vita e credo che non guarderò mai più per la crudezza e appunto lo scalpore anche che fece all'epoca.
Scene molto crude.
Esatto, è Salò, le 120 giornate di Sodoma, che io vi consiglio di vedere sempre una volta nella vita.
E giusto siamo quasi alle conclusioni per quanto riguarda la situazione italiana, mio nonno diceva sempre: cosa ci andate a fare a scuola se non sapete che cosa è successo l'8 settembre? Perché? Perché l'8 settembre abbiamo l'armistizio, quindi ufficialmente, infatti è proprio qui che inizia la seconda parte della guerra italiana, ovvero la resistenza. Ufficialmente noi diventiamo alleati degli americani, viene infatti data la notizia alle 16.30 da Radio New York, e alle 19.42 in Italia lo faceva
anche
lo stesso,
da Radiofonica.
Anche Radiofonica era presente ai tempi. Ritroviamo invece l'annuncio di Badoglio, e quindi ecco si cambia la situazione totalmente. Con l'armistizio, ecco, concludiamo questa prima parte di storia.
Break musicale, l'abbiamo già presentato svariate volte, lui è Alberto Rabagliati con Quando canta Rabagliati.
bardo tenor, un valente sopran, più non trovan da cantar. Primi pensieri d'amor, oggi il pubblico stran, vuol sentire ravvagliar. Perché, perché, ahimè, ahimè, quando canta ravvagliati fa così, uè, e sui fianchi ben piantati resta lì, uè, nello sguardo scansonato come un lampo fa brillar, e agitando sempre l'indice elevato con versaccio che somiglia a un miagolar. Quando canta ravvagliati fa così, uè, re, re, e tartaglia appassionati bidili di raglia, va, va, baci di vicino sulla bo, bo, bo da lì, va, va, mentre questo Tito Schifa non lo fa. E agitando sempre l'indice elevato con lo staccio che somiglia a un miagolar, quando canta ravvagliati fa così, uè, e tartaglia appassionati di 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 raglia, va, va, baci di piccina sulla bo, bo, bo da lì, va, va, mentre questo Tito Schifa non lo fa.
Ma che meraviglia! Ma meno male che abbiamo la musica in questo periodo,
esatto,
storico così.
Tra l'altro, pezzo del 1941, questo, quando effettivamente la radio aveva ripreso Rabagliati a lavorare. Insomma,
esatto, ne abbiamo parlato la scorsa puntata. Noi invece ci eravamo lasciati con l'armistizio italiano e, come ho detto prima, appunto, inizia una seconda fase della guerra, quindi entriamo ufficialmente nella resistenza. Gli eventi più importanti, anche qua erano tantissimi e non sto qua ovviamente ad elencarveli tutti. Innanzitutto penso però sia doveroso ricordare le tre giornate di Napoli del 43. I tedeschi erano arrivati e avevano praticamente monopolizzata l'intera città, e grazie ovviamente all'arrivo degli americani vennero eliminati dalla città. Purtroppo siamo nel periodo anche della persecuzione degli ebrei, e infatti in contemporanea a Roma ritroviamo uno dei più grandi rastrellamenti fatti proprio nei ghetti romani, e ovviamente la direzione era Auschwitz. La resistenza fondamentalmente era combattuta anche dai civili italiani. Ricordiamo veramente il contadino di turno della pianura padana che salì sulle montagne e con fucile e spalla appunto è andato contro i tedeschi, quindi lì sul confine, e siamo quindi nel periodo in cui si vengono a formare le brigate. Ritroviamo le brigate rosse o le bandiere rosse, e tra i più grandi esponenti ricordiamo per esempio Ezio Malatesta e Carlo Merli, che infatti furono fucilati a Roma, così come ritroviamo le brigate nere, che invece secondo me, a parer mio, rappresentano l'autentica essenza del fascismo, perché è proprio qui che il fascismo è uscito fuori, si è dimostrato per quello che realmente è. Per quanto riguarda sempre lo scontro tra tedeschi e italiani, non possiamo anche in questo caso non ricordare le fosse ardeatine di Roma. In poche parole, per ogni tedesco ucciso dovevano morire 10 italiani, quindi anche lì, insomma,
quanto valevano questi tedeschi?
La strage, mamma mia. Ogni puntata alla fine noi concludiamo sempre dicendo i tedeschi sono pesanti, vabbè. E infatti, a proposito di pesantezza, ecco che nel 44 ritroviamo un'altra grande strage, ovvero la strage di Marzabotto, e infatti anche qui i tedeschi appunto arrivano in Italia e senza beccare ostacoli, ed ecco che fanno una grandissima strage di civili. Nell'aprile del 45 finalmente inizia a respirarsi un po' di aria più leggera, ecco, più pulita. Che cosa succede? Mussolini e Claretta, insieme ad altri 15 generali, vengono uccisi. I loro corpi verranno esposti a Milano in Piazza Loreto, piccolo particolare che ovviamente si sa, erano lì appesi, la gente passava e sputava sui cadaveri, quindi insomma immaginate che
appesi
rabbia,
appesi a testa in giù,
appesi a testa dai piedi. E tanto che da lì a un mese infatti si suiciderà anche Hitler, lo stesso giorno che si è sposato. Ma che tristezza, Veramente, ma
perché il matrimonio è la tomba dell'amore, quindi come vedi,
ho ammazzato mezzo mondo, mi sono sposato, ora posso anche
adesso
morire.
Posso anche morire.
Però diciamo che per quanto riguarda la situazione italiana, noi concludiamo ufficialmente la guerra con il 25 aprile, che viene ricordata infatti come la giornata della liberazione, e ancora oggi la festeggiamo perché le SS hanno definitivamente abbandonato il nostro territorio dopo le grandi insurrezioni che scoppiarono nelle città di Genova, di Milano e di Torino. Situazioni molto molto pesanti le ritroviamo anche in giro per il mondo, anche in questo caso insomma è inutile scendere nei particolari. Io tra gli eventi che diciamo mi sono rimasti particolarmente impressi, innanzitutto ricorderei che il 15 giugno del 40 in Polonia iniziava la costruzione appunto di Auschwitz, che era diviso in Auschwitz-Birkenau e Monowitz, dove quindi venivano portati gli ebrei e non solo, infatti anche gli oppositori politici, gli omosessuali, i partigiani, i prigionieri di guerra, chiunque dava fastidio veniva portato nei campi di lavoro o di sterminio. Il 31 giugno invece, per quanto riguarda sempre nel 41-42 la ritirata del Don, ritroviamo il famoso metodo della terra bruciata, quindi appunto da avanzata diventa ritirata, proprio perché i russi in tutto ciò la temperatura era meno 20 gradi. Ma se io e te stiamo morendo di freddo qua,
adesso, esatto.
Ma poveri uomini.
Ma infatti non ci andiamo in Russia, non c'è problema.
Non ho proprio intenzione. Nel dicembre del 41 invece, ahimè, ritroviamo il famoso attacco di Pearl Harbor fatto da parte dei giapponesi, dove vennero eliminate circa 6 corazzate più 12 navi. Infatti un'ora dopo Washington ovviamente dichiara guerra al Giappone, e infatti in questo periodo, nel 42, Roosevelt e Churchill si incontrano per la prima volta e avevano intenzione di proporre delle armi innovative di distruzione di massa. Infatti,
che bella proposta!
Ma sì, guarda, non avevano proprio niente a che pensare, e infatti ecco che si verifica, dando il via diciamo per la costruzione della bomba atomica. E infatti da lì a poco, a prescindere da tutto quello che continuava a accadere, nel 43 era strellamenti a Varsavia sempre degli ultimi ebrei, insomma veramente molta molta tristezza e cattiveria un po' in tutto il mondo. Nel 45 però, con la conferenza di Potsdam, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna danno l'ultimatum al Giappone. In poche parole, le condizioni erano due: o la resa senza condizioni o la distruzione totale. Il Giappone non si arrese ed ecco che il 6 agosto vennero sganciate
furbissimi,
vennero sganciati su Hiroshima e Nagasaki appunto le due bombe atomiche, per un totale di più di 120.000 morti. E io ecco, con
questa bellissima notizia, io direi di passare un pezzo. Cosa ne dici per alleggerire?
Sì. Va benissimo.
Oppure vuoi aggiungere?
No, non aggiungo niente, molto semplicemente ecco, ho finalmente concluso, per quanto in modo molto maccheronico, la situazione storica, e ogni volta divento triste quando li
Allora, per rallegrarci ci andremo ad ascoltare il quartetto Cetra con Pietro Gughi, il ciabattino.
Sentite un po', il vostro orecchio ben tendete, tra un istante voi saprete questa strana storia di una nuova danza che nel mondo vive da usanza. Lasciam pure quelli di brumello sul posto. Sentite un po', in un paese non lontano, a Rivarolo Mantovano, c'era un ciabattino molto popolare, Pietro Gughi che ne riparare, scarpe vecchie, pipa di andatello, così seguitava, così e cantava, così suonava su Tomi, cammini e si le sommine, tossine su Tomi, suonava su Tomi, cammini e si le sommine, tossine su Tomi. E perciò questo ricco creò. Quel calzolaio tirava lo spago, col suo martello batteva la suola. E perciò il bidone prestò. Picchia tutto il giorno, batti anche la sera, picchia giorno e sera, poverina. Balla pure il suo bacchetto con la raspa e col ricetto, con lo spago, con la
la peggio canarì. E perciò, e perciò, e perciò questa danza creo. Nel sentire questo ritmo un maestro che passava sulla barca si fermava ad ascoltare. Lo squallor lo musicava, tutti i bruti lo chiamava e nel mondo lo lanciava di per lì. E perciò, e perciò, e perciò tutto il mondo ballò. E perciò, e perciò, e perciò tutto il mondo ballò. Ma anche il barbiere boogie, 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 si può fare. Pure Rossini se oggi fosse proverebbe a ballare. Anche la Toti e Malipiero col boogie, boogie cantando ballando che male ti fa. E così
Quartetto Cetra, questo quartetto vocale che era attivo negli anni 40, ma che comunque ebbe una carriera molto lunga perché fino al 1988 addirittura continuò a suonare, insomma, un po' in giro per l'Italia. Vediamo che questo è il primo brano di Boogie Boogie italiano. Mi si è inceppata la lingua di Boogie Boogie italiano, infatti è Pietro Boogie il ciabattino, neanche a farla apposta, hai capito? Che è del 1945. Tra l'altro il Quartetto Cetra nel 1948 scoperto che ha doppiato la canzone di Dumbo dei Rosa Elefanti, che è una delle canzoni penso che tutti ricordiamo, almeno tu non te la ricordi questa dei Rosa Elefanti? È una canzone psichedelica, anche la scena era molto
ora capisco
strana.
Perché Dumbo aveva atteggiamenti strani.
Esatto, allora questo succedeva in Italia. Già ampiamente durante la scorsa puntata abbiamo parlato di quello che succedeva in Italia. Adesso ci spostiamo oltreoceano, quindi negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti troviamo un personaggio di nome Woodrow Wilson Guthrie. Detto Woody Guthrie, appunto, che era un musicista, compositore, scrittore dell'epoca ed è anche stato, viene considerato uno, diciamo, il più importante tra i folk singer dell'epoca, perché infatti influenzò anche tutti gli artisti che vennero dopo di lui, tra cui Johnny Cash, tra cui Neil Young o ancora Joe Strummer. Intanto dalla regia ci stanno anche facendo le foto perché siamo molto carine.
In realtà siamo su un set.
Siamo su un set, questo è un film. Allora, diciamo che questo nostro Woody è stato autore di numerosi testi di denuncia, che quindi all'epoca non era ben visto, insomma, dalla società, di denuncia nei confronti della società americana, ma anche di denuncia nei confronti appunto delle dittature e della delinquenza che c'era in quel periodo in America.
Ma ci avviciniamo agli anni caldi,
esatto,
delle proteste.
Lui era addirittura un militante comunista braccato dall'FBI ed era stato bandito dalle radio per sbagliato tempo. Era solito, tra l'altro, ho letto, esibirsi con lo slogan "This machine kills fascists", quindi che era impresso sulla sua chitarra ed era diventato un po' il marchio di fabbrica dell'artista stesso. La sua canzone più famosa fu "This Land Is Your Land", che ha ispirato il film "Questa terra è la mia terra" e che poi è stata rifatta negli anni da Johnny Cash, Neil Young o Bruce Springsteen. È stata scritta nel 1940 e poi cantata nel 1945 e ho trovato delle curiosità inerenti a questo pezzo. Allora, il titolo originale non era questo, ma era "God Blessed America for Me". E, tra l'altro, il presidente americano nel 2000, George Bush, la usò nella sua campagna elettorale.
Vabbè, questo già fa capire proprio.
E infatti sollevò parecchie critiche e anche perplessità all'epoca, insomma. E l'altra curiosità che ho trovato è che di questa canzone è stata anche scritta una versione canadese.
E noi quindi ce l'andiamo ad ascoltare tutta, non la versione canadese ma l'originale, quindi con Woody Guthrie, "This Land Is Your Land". Detto in modo robotizzato, ma va bene lo stesso, la canzone parte, ho visto ad ascoltare.
"This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. as I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
This land is your land, di Woody Guthrie.
Che carina,
che carina, mi sembrava di stare una scampagnata.
Ritmo da picnic.
Sì, mentre faccio, no, sai, mentre faccio il vino, mentre pesto.
Mentre fai il vino, scampagnata.
Vabbè, ah, sì, uno pesta l'uva, insomma, fa il vino. Intanto salutiamo coloro che ci guardano da fuori.
Ciao,
ecco, bravissimi. Allora, andiamo avanti, perché un altro personaggio che ha attirato la mia attenzione, un personaggio che fa parte sempre di quest'epoca, è Billie Holiday, o la cosiddetta Lady Day. È stata fra le più grandi cantanti jazz di tutti i tempi. È nata da una tredicenne che era Sarah Julia Fagan, che era una ballerina, e il sedicenne Clarence Halliday, che era un suonatore di banjo. È stata da piccola abbandonata dal padre e la madre non riusciva, insomma, a mantenerla, in poche parole. Quindi già da piccolissima, a 10 anni, iniziò a prostituirsi nei locali notturni di Harlem, insomma, dell'epoca. E si presentò un'audizione a circa 15 anni cercavano ballerini e lei non sapeva ballare, quindi iniziò a cantare. Da lì venne notata, quindi venne poi, cioè, le fu concesso di cantare in questi club, insomma, lì di Harlem, e fu notata da Benny Goodman, che decise di prenderla con sé per comunque iniziare una collaborazione assieme. E questa Billie Holiday fu tra le prime cantanti di colore a suonare con musicisti bianchi, anche perché i temi trattati nelle sue canzoni sono spesso dei temi che vanno contro la discriminazione razziale e anche la discriminazione sessista tra donna e uomo, insomma.
Cosa che di sicuro approfondiremo nelle prossime puntate.
Esatto, durante gli anni successivi, ecco. Gli anni 40 furono per lei un disastro, fondamentalmente, perché da un lato ebbe un matrimonio breve e tormentato che finì abbastanza male, dall'altro morì la madre, e quindi questo la portò poi a consumare, a un consumo, diciamo, eccessivo di marijuana e di eroina. Nel 1944 incide uno dei brani più famosi, che è Embraceable You, che è un pezzo, appunto, famosissimo di questa cantante, tra l'altro molto bello. Nel 1954 inizia una tournée in Europa e pensa che suonò in Italia soltanto una volta, ossia nel 1958 a Milano, però venne praticamente relegata in una sorta di avanteatro, perché il pubblico italiano non era abituato ad ascoltare la musica jazz.
Sempre belle figure fa l'Italia.
Esatto, muore a 44 anni per cirrosi epatica nel 1959. L'impatto che ebbe sugli artisti successivi fu di grandissimo rilievo. Infatti presero spunto da lei Nina Simone, Janis Joplin, quindi grandi nomi della musica. E addirittura gli U2 alla fine degli anni 80 le dedicarono una canzone, anzi gli U2 per essere esatto, le dedicarono una canzone che era Angel of Harlem. Io direi di andarci ad ascoltare.
E noi infatti ci andiamo ad ascoltare Embraceable You, quindi Billie Holiday. No, quella è la sigla. Claudio, non ti ringraziamo.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the miniatures about you, above all, I want my arms about you. No. My sweet embraceable you. I love all the many charms about you. I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to mama, do. My sweet embraceable.
Rieccoci. Oggi noi e la regia non riusciamo a comunicare in modo abbastanza. Non c'è feeling oggi, però non importa perché Claudio ti amiamo lo stesso, non ti preoccupare. Allora, questa era Embraceable You di Billie Holiday.
Una botta di vita.
Adesso, così per alleggerire l'atmosfera, andremo a parlare di letteratura. Sì. Quindi, capito, dalla padella alla brace.
Ma alla fine, noi oggi all'inizio l'abbiamo detto, sono anni tristi. E
anche noi
puntata.
Siamo un po' tristi, poi fa freddo, tanto voi non ci avete niente da fare, quindi continuate a seguirci su www.radiofonica.com, mi piace ricordarlo ogni tanto.
Eh sì, certo. Allora, la letteratura. No, in realtà, nonostante sono anni pesanti, così come per la musica, per il cinema e per la letteratura, invece ritroviamo delle chicche molto molto carine. Per esempio, nel 40 Henry Miller pubblica il romanzo Il Tropico del Capricorno, quindi insomma, il ti vedo.
Sì, Miller è uno dei miei scrittori preferiti.
Che donna di cultura.
Hai visto? Già vedevo a 5 anni Via col vento, quindi capito. Tutto un pozzo di scienza.
Mamma mia, una genia incompresa. Mentre in Sicilia, invece, o meglio, la Sicilia era l'ambientazione, ritroviamo il famoso Don Giovanni. Quanti Don Giovanni tu hai incontrato nella tua vita? No, anch'io, mamma mia. Da lì sento pure, dall'altra parte dello studio sento pure delle urla. Mi sa che qualcuno è presente. Il Don Giovanni scritto da Vitalino Brancati, quindi storia bellissima di lui, insomma, che si diverte, come si dice da noi, si sciala proprio.
Si sciala la vita,
esatto. Poi si sposa, ma ovviamente è proprio la sua stessa natura, non riesce a stare nei limiti, non può essere fedele e quindi ritorna alle sue vecchie abitudini. Nel 41, volevi dire qualcosa?
No.
Ti sei pentita?
No, stavo solo dicendo birichino.
Birichino. Esatto. Nel 41 invece ritroviamo Dino Buzzati che pubblica Il deserto dei Tartari, e anche qui grande classico del Novecento.
Che non ho letto.
No, neanche io, devo essere sincero, però quando leggi Il deserto dei Tartari dici lo conosco, l'ho sentito, insomma è un cult. Così come tra il 41 e il 43 ritroviamo anche il grande Quasimodo con le liriche ed è subito sera, l'altra raccolta di poesie che invece qui molto molto belle, vengono tra l'altro studiate anche a scuola, quindi insomma. Sempre nel 43 ritroviamo anche Rugantino. Presente Rugantino, l'opera teatrale, cioè sì. Molto molto carina.
No, ero un attimo distratta dalla gente che passava, andava via, perché oggi c'è un po' di caos in radio.
Sì, ho notato.
Nel
44 invece ritroviamo Carlo Alaniello che pubblica L'Alfiere, che ricorda l'impresa dei mille, però la storia è raccontata dal punto di vista di un cittadino, se non sbaglio calabrese, comunque appartenente all'ex impero borbonico, e quindi lo voglio citare perché mi ricorda molto il libro uscito qualche anno fa, Terroni, di primo Pino Aprile, ce la posso fare, e insomma leggetelo perché è bellissimo, a maggior ragione se siete del sud. Ecco, mentre in Francia nasce Il piccolo principe, quindi anche qui altra opera,
tante lacrime e tante emozioni,
altra opera immortale. E sempre nello stesso anno ritroviamo, quindi ecco, la guerra non la possiamo dimenticare, non la perdiamo mai di vista, infatti Curzio Malaparte che pubblica Caput, in cui appunto vengono raccontati i vari fatti, le vicende sui diversi fronti. Nel 45 invece ritroviamo Hemingway con 49 racconti. Ritroviamo anche Carlo Levi, che infatti tu hai una chicca, se non sbaglio,
sì,
dopo ne
che
parlerai.
Poi sveleremo su,
esatto,
Carlo Levi.
Con il famoso libro Cristo si è fermato a deboli. E infine ritroviamo Edoardo De Filippo con Napoli milionaria, che è un'opera bellissima. Quindi tutto il dramma di quest'uomo che torna a casa, lascia soldi, lascia una famiglia, lascia tutto per bene e trova totalmente tutto distrutto, capovolto, e sta a lui ricostruire insomma la sua stessa vita. E in più ricordo anche George Orwell con Animal Farm, quindi anche
grande
questo,
classico.
Grande classico, ovviamente si tratta di una critica al comunismo e a Stalin. Perciò insomma, vedi, a livello di letteratura ritroviamo molte molte cose, e così come sono stati scritti poi nel corso degli anni a venire tantissimi libri invece ambientati proprio durante la Seconda Guerra Mondiale. E così, giusto per ricordarne uno, solo perché a casa mia è lì presente sulla mia mensola, ricordiamo Marco Paolini con Il sergente della neve, che insomma, anche se siete amanti della Seconda Guerra Mondiale, perché conosco persone che amano documentarsi, ecco, leggetelo,
non
perché
io,
veramente è un caldo. Io no, perché divento triste.
Ecco, vedi, no. Sì, questa è la solita scusa che usiamo, ma andiamo avanti, andiamo avanti. Così io direi di passare un pezzo del 1940. Lui è Ernesto Bonino e questo è Il giovanotto matto.
Thank you. sera mentre passeggiavo mi accadde un fatto. Un giovanotto matto mi s'accostò ad un tratto, mi invitò a sedere in un caffè molto fuor di mano, sì, sì. E con accento strano incominciò a narrare: conosco una bambina che è bionda come l'or, ma mai saprò parlarle del mio amore. Mia nonna Carolina racconta che i suoi dì, innamorati suoi, dicean così: vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri. Però la mia bambina che è bionda come loro, io mai saprò parlare del mio amore. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri. Però la mia bambina che è bionda come noi, io mai saprò parlare del mio amore.
Ernesto Bonino con il giovanotto matto, qui per alleggerire insomma l'atmosfera. Per fortuna la musica era allegra all'epoca, quindi
sì,
comunque
sì.
Siamo andati a parare su musica allegra, fortunatamente.
Abbiamo compensato.
A parte la parentesi di Billie Holiday, che è un po' triste, poraccio, che vita che ci ha avuto. Allora andiamo avanti parlando di cinema. Nonostante ci fosse la guerra mondiale, quindi questo... Il contesto storico non era di certo un contesto felice, ma il cinema per Hollywood sono gli anni d'oro, quindi gli anni 40 sono gli anni d'oro di Hollywood, che iniziano un po' con una figura storica del cinema appunto hollywoodiano, che è John Ford, o detto anche Jack Ford. Non so perché c'è questa mania di cambiare nomi a un certo
punto.
Ma se
si chiami John, perché ti dovrei chiamare Jack?
Esatto, vabbè, non si sa. Lui viene, diciamo, viene chiamato l'Omero dei film western, tant'è che vinse 4 premi alla regia, 4 Oscar appunto alla regia. E i titoli che vanno, insomma, che in vigore in quegli anni erano Come era verde la mia valle, Ombre rosse, che però era del 1939, e La più grande avventura, che fu il primo film a colori della sua carriera. Dal 1941 si mise poi a servizio dell'esercito per fare dei documentari, per documentare la guerra e quindi per realizzare dei documentari di propaganda, ma anche di informazione. E da questo, diciamo, da questa esperienza nacque la battaglia di Midway, alla quale partecipò personalmente e perse anche un occhio durante quella battaglia. Esatto. Nel 1941 troviamo un grande, uno dei più grandi personaggi secondo me del Novecento, che è Orson Welles. Orson Welles che rinnova il cinema con il noto, famosissimo, il suo capolavoro Il quarto potere. E il suo fu appunto il suo più grande successo, considerato ancora oggi il più bel film della storia del cinema, secondo appunto un sondaggio che ha coinvolto 250 tra critici e registi.
Quindi insomma non è neanche un parere.
No, assolutamente. Così. Insomma, la sua carriera fu comunque poi ostacolata da svariate difficoltà che non gli permisero di restare ad Hollywood, quindi dovette poi spostarsi in Europa e proseguire lì. E appunto la sua carriera. Nel 1971 ricevette l'Oscar alla carriera. E l'aspetto più innovativo del quarto potere, che è uno di quei film che io ho anche studiato, insomma, quindi comunque uno di quei film che è una pietra miliare, insomma, di questi anni, era sicuramente l'uso del deep focus, cioè della profondità di campo. Era la prima volta che si utilizzava questo tipo di tecnica.
Ma sarebbe la stessa cosa della prospettiva?
No. No, non proprio. No, non esattamente, però. E anche del piano sequenza. Vi è anche poi l'uso sistematico del flashback, che andava poi a scontrarsi e si opponeva allo stile classico del film. Sempre del 1940 c'è un altro personaggio hollywoodiano che ebbe insomma un certo tipo di successo, che era John Huston, che con il suo Una pallottola per Roy del 1941 cambiò per sempre la poetica del cinema avventuroso, inventando un nuovo genere che era chiamato noir gangster, quindi era un po' un mix tra le due cose. In quell'anno questo film fu inserito come uno dei migliori 10 film dell'anno. Altro capolavoro nell'anno successivo fu Il mistero del falco, in cui vengono messi in evidenza i due tarli che all'epoca andavano, diciamo, a corrodere il cosiddetto American Dream. Da un lato c'era il culto del denaro, dall'altro c'era l'individualismo. Io direi di mandare un pezzo.
Sì, questo è il mio momento. Io adoro questa canzone, ovvero Young Man from Alcala, e sono The Almanac Singers con Pete Seeger.
A Spaniard who hailed from Alcala, when angered would shout mucho mala. He tossed a grenade at a Moorish brigade and blew all those fascists to Allah.
Yippee-i-yi-yi-yi. Yippee-i-yi-yi-yi.
Oh, the Lincoln Battalion, by cracky, a bunch of brave bozos, the wacky. They held down the line for months at a time against Franco, Il Duce's lackey.
Yippee-i-yi-yi-yi. Yippee-i-yi-yi-yi.
'Twas there on the plains of Brunetti, midst a hail of steel confetti, with our planes and air bombs we would smash Franco's ranks, got sick on Italian spaghetti.
Yippee-i-yi-yi-yi. Yippee-i-yi-yi-yi.
Oh, the Lincoln boys fought at Jarama, they made the fascisti cry mama. They were holding the line for months at a time, and for sport they would play with Obama.
Yippee-i-yi-yi-yi. Yippee-i-yi-yi-yi.
A codger from old Albaceta took on 16 goats on a betta. When asked how he felt, he just hitched up his belt and said, I can't tell just as yet.
E sulle note di questo pezzo rientriamo nuovamente. Abbiamo detto gli anni d'oro di Hollywood, quindi comunque ci sono parecchie cose da dire a livello cinematografico, per cui io già mi scuso in anticipo. Ho citato alcuni dei capolavori di questi anni, ne citerò altri.
Ora arrivano proprio.
Adesso arrivano quelli più belli, in realtà. Esatto. Nel 1940 la Walt Disney produce il suo terzo film d'animazione,
perché abbiamo già incontrato alla nostra prima puntata Mickey Mouse, abbiamo incontrato mercoledì scorso Biancaneve e Sette Nani.
Siamo appunto al terzo film di animazione, che è Fantasia. E Fantasia è appunto il terzo classico targato Disney. Era un film composto da 8 segmenti animati e musicati da Leopold Stokowski. Fu un film che ebbe un successo clamoroso all'epoca. La colonna sonora venne addirittura registrata usando un processo multicanale e riprodotta in Fantasound. Ora, cosa sarà questo Fantasound? È un sistema di riproduzione del suono che rese Fantasia il primo film commerciale proiettato in stereofonia. E ad oggi questo film ha incassato la bellezza di 76,4 milioni di dollari di entrate, insomma, nazionali.
Hai capito, Walt Disney.
Esatto, ed è il 22esimo maggior incasso cinematografico di tutti i tempi. Quindi comunque siamo di fronte a un colossal d'animazione.
Ci inchiniamo alla Walt Disney.
Esatto, tant'è che nel 1999 esce il sequel, insomma, di Fantasia, che è Fantasia 2000, che venne poi fatto dal nipote di Walt Disney, Roy Disney. Sempre di quell'anno c'è anche Pinocchio, quindi altro grande classico.
Non dire le bugie, Deborah.
No, ci provo. Poi nel 1942 invece è la volta di un altro grandissimo capolavoro. Parliamo di Casablanca, parliamo quindi di Michael Curtis. Sono incalcolabili gli omaggi che il cinema ha dedicato a questo colossal, di cui Umberto Eco addirittura scrive: un cliché ci fa sorridere, 100 ci commuovono. Nel 1944 viene, appunto, si aggiudica il premio Oscar come miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura. Beh, una tripletta perfetta. E io ho trovato una cosa parecchio carina. L'American Film Institute ha redatto le 6 battute che sono entrate nella lista delle 100 frasi più citate del cinema e che fanno parte proprio di questo film.
Che poi secondo me fanno parte anche della nostra vita quotidiana, perché chi non ha detto almeno,
almeno
una volta
una di queste, una esatto, di queste. Infatti troviamo al quinto posto assoluto "Alla tua salute, bambina", che era appunto stata pronunciata da Rick. Al 20° posto troviamo "Lui, penso che questo sia l'inizio di una bella amicizia". Al 28° posto troviamo "Suona la Sam, suona mentre il tempo passa", questa credo sia una delle più famose in realtà. Al 32° posto troviamo "Fermate i soliti sospetti", quindi. Al 43° posto troviamo "Avremo sempre Parigi" e al 67° posto quella definitiva, come si suol dire, "Con tanti ritrovi nel mondo dovevi venire proprio nel mio".
Ma infatti,
cioè, capito? Cioè... Esatto, questo è quello che ci chiediamo tutti.
A tutte le persone che non ci stanno molto simpatiche.
Esatto, la da ora in poi la riutilizzeremo.
Esatto.
E nel 1943, per concludere la parentesi hollywoodiana, abbiamo un capolavoro di Alfred Hitchcock, che è Lifeboat, che è tradotto era "I prigionieri dell'oceano", un film girato che parla praticamente degli scontri navali tra i tedeschi e gli americani proprio nell'oceano Atlantico, esattamente.
La guerra, quindi, che ritorna.
Esatto, si ritorna al tema della guerra. La particolarità di questo film, ho trovato due curiosità su questo film. La prima è che il regista ha voluto che non ci fosse assolutamente una colonna sonora. Quindi non c'è una vera e propria colonna sonora, ma ci sono semplicemente i rumori del mare,
i
la
suoni
sirena,
naturali,
esatto,
ecco,
che si sente in lontananza, e lo stridore, appunto, cioè, sono dei suoni
naturali.
Tutto naturali, esatto. L'altra curiosità che ho trovato è che era allora Hitchcock voleva in qualche modo apparire all'interno di questo film, avrebbe potuto farlo come passante o in qualsiasi altro modo, e invece no. Decide di apparire in una foto di una pagina di giornale sfogliato da uno dei naufraghi e, ironizzando sulla sua obesità, prese 2 foto, una di prima, di quando era obeso, e l'altra del dopo, insomma, aveva fatto una cura, quindi aveva intanto perso alcuni chili. Ed incluse sotto questa foto un annuncio pubblicitario di un miracoloso e fantomatico prodotto per dimagrire dal nome Reduco. Raccontò poi, divertito, che molti degli spettatori che andarono a vedere questo film gli scrissero per avere informazioni su questo prodotto.
Cioè, della serie che del film non gliene è fregato niente, però scusa, rimasto, ma come
è rimasto
come
impresso il prodotto. Esatto.
Mai credere ai giornali, cari ragazzi.
E questo era un po' il senso che, insomma, Hitchcock
sì,
in modo velato.
Bene, noi intanto facciamo come sempre un piccolo break musicale, facciamo anche un salto in Italia e quindi ci andiamo ad ascoltare Natalino Otto con "Da te era bello restar".
Romanticismo.
Da te era bello restar, ogni sera sognar l'amore con te. Senza parlare, nel silente depor d'una fiamma che dava al cuore l'amore. Ma tu già scordata ti sei di me, chissà l'altro amor chi sarà. Da te era bello restare, cuore a cuore a sognar con te, tanto ti sarà. Da te era bello restare, cuore a cuore a sognare con te. La
romanticismo su www.radiofonica.com. Io spero che tutti vi siate abbracciati e sbaciucchiati, visto che fa freddo, quindi anche una bella scusa. Tra l'altro c'ho questa voce nasale che davvero è poco credibile, cioè, vabbè, non importa, andiamo avanti.
Anche tu meriti un bacino, no?
Esatto, anch'io merito, dammi un bacino, Lucia. Adesso ecco, per tutti i radioascoltatori ci stiamo baciando, ecco.
Bomba, ecco. Esplosione qui di visualizzazioni.
Esatto, l'esplosione degli ascolti. Allora, abbiamo parlato un po' della parentesi hollywoodiana, Hollywood degli anni d'oro, ci siamo fermati al 1945 perché questa è la tematica da trattare. Torniamo in Italia, anche in Italia. Esatto, anche in Italia durante gli anni di guerra si affollano i cinema. Perché? Perché la gente aveva bisogno di fuggire all'orrore quotidiano e quindi si andava un po' a rifugiare all'interno dei
certo,
cinema.
Fuga dalla realtà.
Esatto.
Sai che questo è stato il tema della mia tesina delle scuole superiori?
Vero? A volte ritornano, vedi? Allora, vediamo che in questi anni ci sono dei film che, nonostante sia appunto un'epoca di guerra, tendono a denunciare in qualche modo, anche se in modo velato, perché comunque c'era una censura abbastanza forte.
Gli anni sono sempre quelli,
cercano comunque di denunciare la situazione. Troviamo tra questi grandi nomi di registi Rossellini, con per esempio La neve bianca del 1941, o ancora Un pilota ritorna del 1942, o ancora L'uomo della croce del 43. E c'è anche Blasetti è un altro regista che, con un suo film quasi fiabesco, se così possiamo dire, passatemi il termine, La corona di ferro del 1941, denuncia la dittatura, ma in maniera anche abbastanza forte, tant'è che alla Germania questo film non piacque per niente.
Ma...
e la critica tedesca, penso, dell'epoca affermò questo regista da noi sarebbe già stato messo al muro. Insomma, per farti capire la tensione che, cioè, si viveva su un filo di rasoio.
Sì.
Gli anni sono quelli appunto in cui nasce un cinema impegnato, l'idea di cinema impegnato, e tra gli sceneggiatori diciamo più importanti dell'epoca troviamo, e qui mi ricollego a quello che dicevi tu prima durante la letteratura, ritroviamo Alberto Moravia, Carlo Levi e Giacomo De Benedetti, che però non sono mai stati, i loro nomi non sono mai stati ufficializzati in
perché?
Quanto erano ebrei, esattamente. Troviamo anche dei film che rifiutano l'estetica fascista e traggono ispirazione da romanzi ottocenteschi italiani, per esempio Piccolo mondo antico di Soldati, e altri invece subiscono le influenze del cinema francese, il cinema di Renoir che andava insomma all'epoca, e possono essere considerati come film anticipatori del neorealismo. Tra questi film troviamo La peccatrice per esempio di Palermi, ma troviamo soprattutto Una pietra miliare del cinema italiano del 1943, che è Ossessione di Luchino Visconti. Ossessione è un film bellissimo, è l'annuncio quindi di un nuovo cinema, un cinema dotato di una forza e di una vitalità che sino ad allora non era neanche stata pensata, né tantomeno concepita. E oltretutto è un tipo di cinema che diventa abbastanza esplicito. Perché? Perché ci sono delle scene diciamo di amore, passione carnale tra...
scostumati.
Esatto, tra quelli che sono i due protagonisti del film, cioè Massimo Girotti e Clara Calamai.
Vediamo... immagina questa attrice in quanto donna che è stata la prima a girare delle scene osè, insomma, penso che sia passata alla storia.
Sicuramente
complimenti.
Sì.
Complimenti.
Questo è un film che è liberamente, non so insomma quanti lo sanno, ma è liberamente ispirato al romanzo Il postino suona sempre due volte, ma accanto a questo tipo di cinema e quindi a questa pietra miliare ne troviamo un'altra che non potevo non citare. È un film del 1945 che ha fatto la storia del cinema, di Roberto Rossellini, che è Roma città aperta. chiunque non avesse visto questo film se lo andasse a guardare, perché è davvero
è difficile poi
bellissimo.
Non averlo visto, perché insomma,
esatto, Roma Città Aperta è il primo film di una trilogia che poi proseguirà con Paisà del 1946 e Germania Nizzero del 1948. Vediamo che questo è un film che rese famosissima Anna Magnani, la grande Anna Magnani, che era coprotagonista col grande già all'epoca Aldo Fabrizi. E venne presentato nel 1946 al Festival di Cannes ed ebbe il Grand Prix come miglior film. Quindi insomma, già da subito ebbe un certo tipo di successo. Su Roma Città Aperta ho trovato e sulle difficoltà incontrate da Rossellini e dalla troupe prima e anche durante le riprese del film. E nel 1996 Carlo Lizzani gira Celluloide, che è un film in cui Massimo Ghini interpreta Rossellini. E tra l'altro viene, io ho letto un po' di critiche su Roma Città Aperta, la frase più bella, e secondo me quella che rimane nella storia, è: la storia del cinema si divide in due ere, una prima e una dopo Roma Città Aperta.
Quindi insomma, veramente un simbolo. Facciamo di nuovo un break musicale e anche in questo caso insomma il romanticismo capeggia, ecco. Sto per annunciare una canzone che è stata composta prima del primo bacio dell'autore, quindi insomma
dell'autrice,
quindi insomma figurati come poteva essere innamorata. È stata una delle canzoni più popolari del XX secolo, chi non la canta, chi non la conosce, ovvero Consuelo Velázquez con Bésame Mucho. Ma mucho, mucho.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Lucia, besame mucho. Queste proposte indecenti a quest'ora della sera.
Eh sì, guarda che potrebbero essere.
Che poi non è neanche sera, cioè pomeriggio, però visto che per me adesso
è già buio. Finalmente
sera.
È cambiato l'orario. Penso di essere l'unica persona felice.
No, no, anche io sono contenta di
questa
cosa.
Eppure io leggevo, perché l'altro giorno leggevo che in realtà quando cambia l'orario, quindi alle 5 diventa già buio, la gente diventa più depressa. Ma non è vero, cioè la notte per me è una botta.
Ma non
di
è vero, si sta a casa, ci si fa le cioccolate calde. Tra l'altro, è appena finito l'Euro Chocolate qui a Perugia.
E quindi ci sono rimaste
e quindi
tutte le cioccolate.
Ci sono rimasti i brufoli. Ecco cosa c'è rimasto. Allora, rientriamo, facciamo le serie. Momento
sì, dai,
serietà.
Dai, è stata una puntata oggi un po' così. Proprio perché velata dalla tristezza per quanto riguarda il contesto storico.
Abbiamo cercato di cazzeggiare maggiormente. Sperando insomma di non avervi annoiato, ricordiamoci che siamo sempre qui in diretta dal Link di Perugia. Adesso Lucia ci illustrerà quelle che sono state le poche.
E infatti noi ogni settimana, ormai chi ci segue lo sa, dividiamo e argomentiamo in toto, diciamo, il contesto storico da noi preso in considerazione, e tra le tante cose che diciamo sono anche le varie scoperte scientifiche, le novità del periodo. E ahimè, purtroppo, durante questa prima parte degli anni 40 non troviamo granché, perché ovviamente il mondo
erano tutti impegnati a farsi guerra a vicenda,
erano impegnati ad ammazzarsi tra di loro.
Esatto.
Infatti diciamo che tra le cose più importanti ricordiamo un primo brevetto della televisione a colori, quindi ecco, a breve si arriva con la scatoletta nera da me tanto odiata. Nasce anche la Ferrari, infatti a Maranello viene appunto aperta la famosa casa automobilistica che ha portato tanti soldi.
Il cavallino.
Solo a loro, perché cioè,
che poi, ha portato tanti soldi
a loro, se li sono guadagnati. E poi purtroppo, per quanto riguarda le scoperte scientifiche o le ricerche mediche, a maggior ragione durante il pieno del nazismo e quindi con i campi di concentramento, le ricerche erano appunto incentrate o su esperimenti scientifici fatti direttamente sul corpo, purtroppo, degli ebrei che facevano da cavia. E quindi insomma non sono voluta entrare nel particolare, perché ecco, i bambini venivano utilizzati per poi ricreare, non, che cosa volevamo fare? Ma Hitler, ma io proprio sono, prima o poi lo devo incontrare in un'altra vita, ma io
forse.
Proprio questo gli voglio dire, ma tu
non te lo auguro, però
in testa, ma cosa avevi? Perché veramente
le farfalle.
Sì. Quindi insomma non sono voluta, no, veramente ho trovato cose veramente orribili. Per esempio la pelle veniva staccata dal corpo.
No, ecco,
per
questo
fare
non lo vogliamo sapere.
Pergamene. No, non sono voluta entrare nel particolare apposta. Così come anche per quanto riguarda le scoperte scientifiche, purtroppo molti scienziati erano costretti a lavorare su quello che poi è stato il frutto della bomba atomica, quindi le ricerche appunto sul nucleare, sulla stessa bomba atomica. Tra le chicche abbiamo scoperto che purtroppo nel conflitto mondiale e anche prima sono stati inseriti anche i migliori amici dell'uomo, ovvero
i cani.
In particolar modo il Doberman, che è un cane diciamo nato in laboratorio molto tempo prima, già a metà dell'Ottocento, e ancora oggi non si è ben capito da quale unione sia nato. Infatti ritroviamo tratti del Pinscher. Tu hai un Pinscher?
Sì, ho un Pinscher che sembra un Doberman.
Somiglia...
Oppure ho un Doberman che sembra un Pinscher. Non l'ho ancora capito, perché secondo me si diverte a travestirsi. Comunque sì, è vero, i tratti sono abbastanza familiari, abbastanza
col
simili.
Pinscher.
Il Pinscher però è un Doberman in miniatura, cioè io lo chiamo così perché è davvero...
Ma separa in coniglio il
Però ha un'aggressività che è tipica...
Della padrona, non del Doberman.
No, che è tipica di un cane grande.
E cioè, quindi anche il tuo Pinscher allora è stato creato in laboratorio.
No,
attenzione.
Il mio Pinscher no. Il Doberman.
Vabbè,
sì.
Comunque nel Doberman ecco ritroviamo...
Ci sono anche dei tratti del pastore tedesco.
Dei tratti del pastore tedesco, no. Del Rottweiler, l'alano, che poi dell'alano proprio non si vede perché l'alano è una bestia.
È un cavallo, cioè, non è un cavallo. Cane. Cioè, rientra nella categoria cavalli.
È piccolo, ma vabbè.
No, beh, è piccolo insomma.
No, nel senso non è altissimo quanto
l'alano. Però arriva a 50 kg,
ecco.
Insomma.
Mamma
ti
mia.
Ammazzo.
Mamma mia, no. E infatti, ecco, durante la Seconda Guerra Mondiale lo stesso Doberman appunto è diventato il cane delle forze armate, quindi delle SS. Cosa assurda, cioè secondo me allora i padroni non erano realmente affezionati ai loro cani, perché invece negli Stati Uniti che cosa succede? Viene praticamente organizzata tipo una sorta di fondazione, di cui ora mi sfugge il nome, dove i rispettivi proprietari donavano, quindi tu dovevi donare la tua lady.
Ma anche comunque,
donavano il loro cane proprio per favorire lo sforzo bellico. Quindi, cioè,
vabbè, non
io
era...
deduco che allora non è vero che lo ami così tanto.
In realtà credevano molto a
credevano
quella...
nella guerra, allora.
Credevano nella padre.
Più
insomma.
Nella guerra che nel cane, allora
sì.
Che te lo prendi a fare.
Ma però,
comunque, lasciando
piccola
stare,
parentesi.
Lasciando stare questo, ecco, purtroppo anche gli animali furono coinvolti. E in realtà ancora oggi, infatti, sia il Doberman che i pastori tedeschi vengono appunto utilizzati, sfruttati dalle forze armate, soprattutto per il riconoscimento degli stupefacenti. Insomma.
Come
me. Sappiamo. Questo lo
perché
sappiamo.
Perché lui ci è scritta. No, non lo diciamo.
Io non è scritta dove?
Poi te lo dico in privato.
Non
è
scritta da nessuna parte, sono una persona innocente.
Allora, andiamo avanti con un pezzo, così ci rilassiamo. Tale orchestra Barzizza,
ma
di cui io non avevo
bellissima.
Non avevo mai sentito parlare di questa orchestra, però a quanto
ma
pare
come?
Esiste.
Fidati, ascolterai questa canzone e la canterai sotto la doccia tutti i giorni.
Esatto, il titolo di questa canzone tra l'altro è quel motivetto che mi piace tanto. Non so se mi piace, però insomma andiamo ad ascoltare.
Ti piace.
Questa era l'orchestra Barzizza,
visto che è carina,
con quel motivetto che mi piace tanto, sì, molto leggero, insomma.
Piace molto, sì.
Esatto,
motivetto.
Piace molto. Allora, invece per quanto riguarda diciamo, i movimenti artistici, non cambia troppo rispetto, insomma, a quello che già avevamo detto nella seconda puntata di A Walk in Time. Io ho trovato semplicemente due aneddoti, insomma, due cose.
Due chicche.
Nel 1940 gli pittori surrealisti, come per esempio André Masson, le cui opere dopo lo scoppio della guerra vennero definite arte degenerata, e anche come per esempio un altro esponente era Max Ernst, riescono poi a fuggire dall'Europa e a sbarcare a New York, ed è lì che poi iniziano a diffondere, diciamo, il loro linguaggio artistico. E nel 1942 venne aperta da una collezionista d'arte statunitense che si chiamava Margaret Guggenheim, Guggenheim, esatto, che apre questa galleria d'arte a Art of the Century, nella quale poi saranno ospitate più tardi anche delle opere di Jackson Pollock. Jackson Pollock era uno dei pittori, uno degli artisti, diciamo, fondamentali durante il movimento dell'espressionismo astratto, e io ho trovato una sua frase che, diciamo, in qualche modo può descrivere quella che era la questione fondamentale attorno alla quale ruotava, ecco, l'espressionismo astratto. Lui dice: quando sono nel mio dipinto non sono cosciente di ciò che sto facendo, è solo dopo una sorta di fase del familiarizzare che vedo ciò a cui mi stavo dedicando, e non ho alcuna paura di distruggere l'immagine perché il dipinto ha una vita propria, io provo solo a farla trapelare. Quindi vediamo come l'artista diventa, diciamo, un po' un mezzo per far sì che l'opera d'arte si prenda vita.
Io che studio filosofia, l'arte spesso viene interpretata come una manifestazione dell'assoluto, e quindi infatti l'artista non è altro che un mezzo attraverso il quale l'assoluto si esprime, non di più. E tra l'altro in questo periodo è nato anche il famoso Guggenheim Museum a New York, esatto, che infatti ancora oggi continua ad essere uno dei musei più grandi di arte contemporanea,
famosi.
Perciò, insomma, un pezzo di storia anche in questo caso. Ci andiamo ad ascoltare un altro bel pezzo,
il
anche
penultimo
questo,
pezzo, insomma,
il
della
penultimo
puntata.
Pezzo della puntata, anche questo abbastanza sentimentale,
romantico e sensuale,
cantato da Oscar Carboni. Lui, ma era del sud, perché leggo che era il ventunesimo figlio, quindi insomma una famiglia.
Sì, in realtà però la famiglia era ferrarese, quindi anche a Ferrara la gente.
Molto semplicemente non c'era la televisione in quei tempi, e quindi, ecco, in qualche modo bisognavano darsi da fare. Esordì nel 1940 con Firenze Sogna e poi appunto con il Tango del Mare, e noi ce lo andiamo a sentire, quindi Oscar Carboni con il Tango del Mare.
Mare, perché questa notte mi invidi a sognar, mentre soffro non so più scordar il mio perduto amor. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri quaggiù e fai più triste il cuore. Dallo cielo sente su te come un manto d'argento, e in quest'incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che era l'attesa fa tremare il cuore. Torna ogni vela e tu non vuoi tornare, che lacrime amare versare fai tu. Mare sei tu che una sera portasti al mio cuore in un sogno di nuvole d'or che mai non scorderò. Corri laggiù, la tua sponda ritorna a baciar, se un istante la fai ritornare la vita mia d'oro.
Ed eccoci di nuovo in onda. Vedi oggi come siamo state romantiche, molto passionali. Siamo ormai giunte alla conclusione. Sì, siamo ormai negli ultimi 5 minuti e io ho pensato di dedicare quest'ultima parte del nostro appuntamento ad un grande del nostro paese. Insomma, chi non lo ama, chi non ha riso con le sue battute. Sto parlando di un film che è stato girato nel 1997, ha vinto la bellezza di 3 Oscar, quindi la migliore colonna sonora, il miglior film straniero e il miglior attore protagonista. Tra i personaggi ritroviamo Guido, Dora e Josué, quindi insomma penso che già avete capito di chi sto parlando.
Io già i brividi.
Voglio che tutti quanti dovete piangere, ecco. Perché si piange. No, più che altro dal momento che la puntata è stata comunque triste, a prescindere dal fatto che noi abbiamo sdrammatizzato, scherzato, aperto altre parentesi, volevo proprio concludere con un inno alla vita, perché la vita è bella, quindi esatto. Insomma godiamocela finché possiamo e soprattutto la vita è un gioco, così come il caro Guido, ovvero Roberto Benigni ha fatto passare agli occhi di suo figlio Josué la guerra, ovvero un gioco a nascondino, cosa che lo commosse tantissimo. Infatti lo stesso Benigni disse: mi tremarono tutte le costole quando io giravo e interpretavo il personaggio, è un film che non fa dormire la notte. Piccola chicca, il campo di concentramento che nel film era ambientato a Bolzano, in realtà è stato fatto qui a Terni, in un vecchio stabilimento industriale. Ecco. E dobbiamo concludere, quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare tutta la colonna sonora, quindi ringraziamo coloro che ci hanno ascoltato.
Ringraziamo coloro che ci hanno ascoltato.
Ringraziamo Claudio.
E vi ricordiamo di restare insomma sintonizzati su www.radiofonica.com e andare a spulciare il palinsesto. Ci vediamo
mercoledì prossimo
dalle 4 alle 5:30. Musica maestro.
Thank you. www.radiocomputer.com.